E allora buon pomeriggio a tutti e a tutti, la vostra radio è sempre sintonizzata sugli 87.9, questa è Radio Onda Rossa. E come te sbagli, come ogni giovedì pomeriggio in tall'aria, questa è Attica Blues. Dopo un paio di puntate dedicate a celebrazioni varie, oggi abbiamo un ospite, ci è venuto a trovare Enrico Zanisi. Ciao Enrico.
Ciao a voi, buon pomeriggio.
Giovane jazzista, posso dire giovane?
Sì, dai.
Dai, se vuol dire.
Ancora per poco. Ancora gli standard italiani, sì, ancora.
Voglia.
Giovane, ma già affermato, questo lo possiamo assolutamente dire. Cioè, ho letto che sei stato eletto miglior nuovo talento nel 2012 da Musica Jazz.
Musica Jazz ogni anno.
Quindi già
ero piccolino. Allora.
7 anni fa, eh. E allora ci hai portato come al solito un bel po' di musica, musica tua, musica di, insomma, che ti ha più formato, che, esatto, con cui sei cresciuto,
esatto. Ma ci hai portato pure il metal, l'ho letto sulla tua biografia che vieni, che delle tue prime
Antica Blues, detto,
bravo,
di Rush non mi sembra ideale, però insomma.
Ma hai abbandonato poi quel filone o ancora?
Ma comunque non ti nego che ogni tanto mi piace anche riascoltarmi volentieri quelle storie là, sempre parte del mio vissuto, della mia adolescenza, insomma.
Certo, poi tra l'altro avete fatto anche un disco uscito nel 2018 in cui avete ripreso delle composizioni un po' rock.
Sì, diciamo c'è quel trio di Enzo Pietropaoli,
ecco,
che è un bassista romano, insomma, storico, e insieme a me ad Alessandro Paternese abbiamo un po' rivisitato alcuni brani scelti da Enzo, ovviamente, che visse quel periodo di Woodstock, di cui quest'anno ricorre il 50°.
Ah, lui era andato? No.
No, non è andato. No, era ancora troppo piccolo, però diciamo, ovviamente si ricorda, ha vissuto quegli anni, quel
musicalmente,
periodo,
esatto.
Musicalmente. E quindi niente, c'è da questa registrazione di cui siamo molto contenti adesso, sì. Tra l'altro quest'anno mi dicono che lo fanno Woodstock in America.
Ah, lo ripropongono.
Cioè, sembra che succederà questa cosa.
Non lo sapevo, però alla fine sono contento. Chissà se sfonderanno i cancelli come nell'edizione originaria.
Beh, effettivamente è il cinquantennale,
sì, 69, può essere, 50 anni, sono 50 anni, sì, sì.
Beh, chissà, magari poi ci pensiamo se andare,
Sì,
sfondiamo,
sì,
tutto noi. Allora iniziamo però con un disco tuo, l'ultimo uscito, sì, nel 2018.
Sì, 2018, sì, sì, ed è un disco sempre pubblicato dalla Cam Jazz, che è l'etichetta per cui incido io. Questo disco è un progetto abbastanza particolare, che ha avuto un periodo travagliato, perché comunque è durato un paio d'anni prima che riuscissi a vedere la luce, ed è praticamente un disco in cui ho scritto della musica e arrangiato la musica per quartetto d'archi. Quindi c'è un quartetto d'archi francese che si chiama Quatuor Ixi, e con due ospiti, poi due amici, sono Gabriele Mirabassi a clarinetto e Michele Rabbia, che suona il suo set misterioso di percussioni ed elettronica, e poi ci sono ovviamente io al pianoforte. E il disco si chiama Blend Page e ascoltiamo la traccia numero 4, che si chiama Fighting for Change.
Fantastico.
Bello, molto bello col quartetto d'archi. Ma li hai arrangiati tu gli archi? Perché avevano dei momenti veramente flashati.
Allora, diciamo che ho arrangiato tutto io, ma questo quartetto d'archi è veramente un quartetto d'archi speciale. Infatti l'abbiamo scelto insieme al produttore della CAM, perché loro sono degli improvvisatori, grandissimi improvvisatori. Quindi oltre a eseguire quello che è una partitura, sono anche in grado di ricavarne diciamo i concetti principali e poi di improvvisarci a tema, in qualche
modo.
Infatti
a metà brano ci sta un momento in cui vanno proprio per la tangente.
Sì, 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 ma anche all'inizio è tutto, diciamo, più o meno libero e improvvisato, perché sono veramente molto molto duttili.
Loro di dove sono?
Che loro sono proprio francesi.
Francesi.
Sì, vivono a Parigi. E quindi il disco è anche stato registrato lì. Questo studio che si chiama Studio Sextano, una stanzone molto grande dove registrano anche le orchestre, con un suono molto bello, molto classico, diciamo. Che era un po' quello che
volevo. La CAM Jazz è una etichetta importante, comunque.
Sì, la CAM, io ho, diciamo, la fortuna di collaborarci ormai da 7 anni, e questo è il, non saprei, forse il quinto disco che faccio con loro.
E questo disco ha tutte composizioni tue?
Questi sono tutti i brani miei.
Quindi
sì.
Nove brani. Ottimo.
Brani.
Allora direi di ascoltarcene anche un altro da questo disco. Un altro in cui però compaiono finalmente anche
allora, e infatti c'è questo, perché proprio siccome Gabriele Mirabassi e Michele Rabbia sono ospiti di questo progetto, poi non li ho coinvolti in tutti i brani, spesso siamo anche solo io col quartetto d'archi. E in questo brano infatti Gabriele non c'era, ma lo sentiamo adesso in quest'altro brano che si chiama Modulus.
Senti, questo blank page, ho notato che i brani sono in varie lingue, i nomi dei brani.
Sì.
E come mai hai fatto questa scelta?
Lo faccio sempre, in tutti i dischi. Credo che, cioè, almeno per me, è molto difficile dare un titolo a un brano che non c'ha un testo, perché poi noi facciamo della musica che non ha un testo, per cui tutti i titoli sono giustificati da, più che altro da sensazioni, cioè da quello che tipo descrittivo, non saprei come dire. Quindi in realtà mi piace dare titoli in diverse lingue perché hanno, diciamo, un colore diverso, cioè mi danno un'emozione diversa, cioè sono, chiamano tutto in italiano, tutto in inglese, e quindi, diciamo, do lo stesso tipo di valore alla parola, in questo caso, come anche alla musica. Cioè, è un brano che si chiama in questo caso Modulus, non è che mi sembra un modulo, voglio dire, oppure figurativamente mi dà quella cosa, ma perché mi piace la parola, e quindi mi piace la parola, trovo un significato nel brano e
quindi anche il suono della parola.
Quindi il suono della parola, sì,
ecco,
esatto.
Quindi hai scelto italiano, inglese e francese.
Vabbè, in questo caso francese, perché comunque ho passato un po' di giorni a Parigi, certo. È carino, e c'è un brano che si chiama Danse des Arbres, che vuol dire la danza degli alberi, che in realtà è un omaggio, in questo disco in realtà è un omaggio a uno dei miei gruppi di improvvisazione preferito, che si chiama Danse les Arbres, che però vuol dire danzano gli alberi. Un po' diverso, insomma. Anzi no, scusa, vuol dire dentro gli alberi, perché è scritto in maniera diversa. È scritto in maniera diversa, quindi vuol dire dentro gli alberi, che è bellissimo, perché è un gruppo rumoristico fantastico.
Che non ci hai portato, però.
No, vabbè, non è che, insomma, prossima volta.
Senti, adesso comincia la parte in cui fai tu da DJ, diciamo, con la musica che hai portato tu, come Vai. Facciamo sempre con i nostri ospiti. Con cosa ci introduci?
Allora, siccome siamo ancora in questo mood un pochettino così di strings, archi, eccetera eccetera, volevo, insomma, parlare un pochettino di questi, di alcune cose che mi hanno ispirato a scrivere questo progetto, e uno di questi è Vijay Iyer, che è un pianista di origine indiana ma che vive in America, un pianista jazz importantissimo per me,
che abbiamo visto poi tra l'altro quest'estate,
abbiamo visto quest'estate alla Casa del Jazz, il suo sestetto Far From Over, un sestetto di star del jazz attuale. E questo disco, che è passato secondo me un pochettino in sordina, in realtà si chiama Mutation, ed è una suite di 10 brani che lui ha scritto per pianoforte e quartetto d'archi, con un pochissima elettronica che usa lui in qualche brano. E questo devo dire che è stato uno dei brani che mi ha ispirato. Si chiama Aria, è il primo brano.
Thank you.
quindi ci hai fatto ascoltare pure questi archi che ti hanno ispirato.
Sì, esatto. Questo e poi un altro disco che non vi ho portato, così vi risparmio tutta questa questa classica, questa rigidità, diciamo, pomeridiana. È un altro disco invece bellissimo di Kenny Wheeler, trombettista che è morto qualche anno fa, che si chiama Other People. Anche quello è un disco meraviglioso che consiglio assolutamente.
Ma parliamo anche di come ti sei tu avvicinato da giovanissimo, no? Al jazz. Prima la musica classica, ho letto un po' la tua biografia, figlio d'arte.
Beh, d'arte, sì. Comunque, beh, i miei genitori sono musicisti entrambi, mia madre pianista e mio padre flauto traverso. Adesso, diciamo, non praticano più, però insomma hanno suonato, e soprattutto papà, insomma, ha suonato molto. E quindi comunque c'era pianoforte a casa, lezioni.
Sei cresciuto in mezzo alla musica.
Stavo dentro alla musica. E in realtà non tanto dentro al jazz, nel senso che non era proprio di casa. L'unica cosa che si poteva avvicinare al jazz era mia madre che ascoltava i Bee Gees, ma non direi proprio che è jazz. Però diciamo è musica un po' diversa.
Prendendola alla larga.
Da Lacrimosa di Mozart, diciamo. E quindi in realtà ho cominciato poi abbastanza in maniera autonoma, e suonando un po' al pianoforte quello che mi veniva, riproducendo canzoni eccetera eccetera, improvvisandoci un po' su senza sapere bene cosa volesse dire, finché i miei genitori poi non hanno deciso di iscrivermi a una scuola qui a Roma, il CHAC, che è una scuola che sta
Roma Nord.
Sì, io sono cresciuto là e al CHAC, e quindi lì ho, insomma, nell'ambiente della scuola, ecco, ho cominciato un pochettino a interessarmi di jazz, ma prima che di jazz anche a realtà rock progressi, quindi Emerson, Lake & Palmer soprattutto, Genesis e poi dopo Dream Theater di cui abbiamo parlato prima, fino a quando a 15 anni non ho fatto Siena Jazz, che insomma è stato proprio
un'esperienza, immagino.
Ecco,
15
a proposito,
anni.
Ti volevo chiedere, ma sono ancora i tuoi 15 giorni più belli della tua vita oppure non più? Perché lui ha scritto che quando ha fatto questo seminario a Siena Jazz, per lui sono stati 15
Beh,
giorni.
Comunque,
non so quando hai scritto quella biografia, ma
mettiti nei miei panni, comunque c'ho 15 anni, cioè stai lì 2 settimane da solo, cioè l'enoteca sotto al castello, cioè voglio dire,
un ambiente bellissimo, immaginare. Poi, no?
Sì, no, è pieno di giovani, dai, è stato un flash pazzesco.
Immagino. Però non ho mai risposto ancora,
Non lo so, ci devo pensare, magari a fine puntata te lo dico.
E poi anche la Berkeley a Boston,
Allora la Berkeley non sono mai andato in realtà, perché volevo andare alla Manhattan School of Music, quindi ho preso la borsa di studio a Umbria Jazz, che danno ogni anno insomma a pochi studenti. Poi però siccome avevo conosciuto Phil Markowitz, è stato questo, è tuttora un pianista americano, mi ha detto: ah no, tu ti ho ascoltato, devi venire alla Manhattan School of Music, fai lì, quindi Manhattan School, fai l'iscrizione. Dopodiché c'è stato il crack delle banche nel 2008, cos'era, ti ricordate?
Sì.
Lehman Brothers, tutte quelle storie.
2008.
E quindi c'è stato un po' il problema di queste borse di studio che non le davano più e me la sono presa, diciamo.
In saccoccia.
Però
in sacco.
Poi sei andato in America, sì.
Sì, sono andato, diciamo, perché anche perché ho parenti, dei parenti in New Jersey. E adesso proprio andiamo tra un paio di settimane col gruppo di Ada Montellanico, facciamo un concerto a Washington, quindi ritorno dopo tanto tempo.
Ah, che bello!
E questo.
E allora continuiamo con i pianisti. Ci hai portato un altro.
Sì, ovviamente sono un pianista, quindi chiaramente devo dire che il primo pianista che mi ha fulminato totalmente fu Oscar Peterson, di cui oggi non vi ho portato niente, ma consiglio a tutti di ascoltare questo disco che si chiama The Sound of the Trio, col suo storico trio con Ed Tickpett alla batteria,
Ray Brown.
A contrabbasso, quel mi sono imparato tutti solo a memoria di quel disco. Invece no, vi ho portato un disco ancora più vecchio, di quando non avevo proprio la più pallida idea di cosa fosse il jazz, di un pianista che si chiama Errol Garner. E questo disco mi è stato regalato dal papà di una violinista con cui suonava in una piccola orchestra da camera, il quale, vedendo che tra un brano di musica classica e l'altro io insomma strimpellavo sul pianoforte, cazzeggiavo un pochettino, lui mi disse: guarda, secondo me ti potrebbe piacere questo disco qua. Questo è un disco di Michel Petrucciani che ho perso invece. Però, siccome questo è un disco che non so se si può dire.
Certo, è masterizzato.
Cioè, nel senso, non l'ha comprato nessuno. Quindi io ho questo disco che da quando avevo 12 anni, quindi ormai sono quasi 18 anni che ho questo disco.
Ascolti.
E non so neanche come si chiama questo disco. Questa è la verità. Cioè, una di quei tanti piano soli, probabilmente. Non ci ho neanche mai avuto la curiosità.
Ora forse te lo diciamo noi.
Vai,
allora.
Esatto.
Intanto direi di farlo partire. La traccia numero 3. Thank you.
Quello a Shazam ci ha svelato l'arcano, si chiama Loot Boot questo brano.
L'album non siamo riusciti a capirlo.
No, non lo so, sicuramente è un mio deficit, diciamo, però ho voluto mantenere questa virginità in qualche modo.
È anche
modo.
Un po' romantico, no? Sta cosa esatto, di non sapere esatto, il titolo, esatto, non sapere, sì. Cioè, sapere solo l'autore e scoprirlo magari negli anni, ecco, venendo proprio ad Attica Plus.
Esattamente.
E allora hai portato, beh,
portato
sì,
un po' di pianisti, ovviamente ce ne sono tanti tra i quali potevo scegliere, però non potevo lasciare a casa Bill Evans, che chiaramente...
non in trio però.
Non in trio, ho scelto un album che è anche un album molto conosciuto, insomma, si chiama Alone, è un brano dove sta da solo, e vi vorrei far sentire Time for Love, che è una bellissima ballad, soprattutto nella sua, diciamo, come la suona Bill Evans, è speciale.
Thank you.
Allora Enrico, adesso ci hai detto andrai la settimana prossima, fra due settimane con Ada.
Fra due settimane, sì. A Washington, sì.
A presentare questo tratto.
Progetto, okay. Sì, un progetto diciamo di Ada che si chiama Tankology, che è più un non è solamente su Tank in realtà, ma è diciamo su tutta quella sfera di cantautorato che potrebbe rientrare in quella categoria di sensibilità che aveva Tenco. E con i musicisti sono Jacopo Ferrazza al contrapasso e Alessandro Paternese alla batteria.
Ed è la prima volta che ti esibisci?
Questo, diciamo, per quanto mi riguarda, è la prima volta in maniera ufficiale in cui suono, diciamo, esattamente.
Bello, emozionato?
Sì, abbastanza. Poi, come dicevo, ho anche parenti americani, quindi ci sarà una specie di reunion. Penso che verranno, sì, ma hanno già scritto, quindi sarà una bella cosa.
E in più ti stai appassionando anche alla musica elettronica?
Questo è una passione abbastanza recente soprattutto su a questo argomento che sono i sintetizzatori modulari, che è il modo diciamo più costoso e meno facile di approcciarsi alla sintesi, però è anche quello molto più divertente perché, come ho avuto modo di dire in altre situazioni, noi essendo dei pianisti troviamo sempre davanti solamente il pianoforte, invece adesso io ho la possibilità di comprarmi i cavi, l'alimentazione, il case, tutti i moduletti con i pomelli verdi, gialli, così, quindi è anche uno sfogo, un po' come tornare da bambino quando c'hai le Lego e vuoi fare i pupazzetti,
diciamo. E di personalizzare poi il suono,
e di personalizzare tutto. Qualsiasi cosa, sì, esatto.
E adesso vedo che hai portato un altro pianista più attuale, sì, più recente.
Questo qua è pianista che forse più di tutti mi ha condizionato in qualche modo fin da quando ero piccolo, ed è ovviamente Brad Mehldau. E vabbè, non dico niente, sentiamo qua un brano di un suo doppio CD che è un
Amarzia, questo è sì, registrato Amarzia.
Questo è, diciamo, avrei portato in realtà un altro piano solo che era di quando lui ancora più giovane, che ho live in Tokyo, uh-huh. È meraviglioso, con una versione di Monk's Dream che mi ha fatto sognare, però invece questo CD è
CD tra l'altro che ho pure io, e all'interno è anche presente un DVD di questo concerto.
Sì, c'è anche un DVD, infatti.
Veramente interessante.
E vabbè, insomma, il brano è It's Alright With Me, che è una composizione di Cole Porter, che lui ha anche registrato in trio in uno dei suoi dischi Art of the Trio, mi sembra forse il secondo. Quindi It's Alright With Me, Brad Mehldau. Thank you.
Senti, adesso ci hai portato dei brani cantati invece.
Sì, ho portato dei brani, esatto, di uno fa sempre parte della mia adolescenza. E quindi è un disco che conservo a casa dei miei genitori, in realtà, infatti non l'ho trovato, non me l'ho portato, lo sentiamo in un altro modo, ed è un disco di Eric Clapton e B.B. King, e vi farei sentire proprio il primo brano, che è stato un brano storico anche penso di quel periodo, disco del 2000, e si chiama Riding with the King.
King, but you're rocking.
Allora Enrico, quale in realtà le curiosità sono tante. Quella che ti volevo chiedere è, tu hai suonato con tanti artisti, soprattutto anche italiani, sì. Hai fatto pure quella cosa bellissima con Fresu sulla nave, no? In apertura di Time and Jazz,
sono andato anni fa, sì.
Berchidda è una delle realtà più belle,
sì, è incredibile.
Vero? Si respira proprio la passione, sì. Della...
diciamo che lui è proprio riuscito a creare questa situazione, penso un po' unica, insomma, dove ci sono una marea di volontari, un sacco di musicisti, addetti del settore, e in questo paesino minuscolo che sta dentro alla Sardegna, dove apparentemente non c'è niente,
che per arrivarci pure
poi io ho visto gli Art Ensemble of Chicago con Roscoe Mitchell in piazza, c'erano 4.000 persone, cioè che penso che neanche se lo fai a Roma all'auditorium vengono, no, 4.000 persone a sentire un concerto che non c'è una pausa, perché hanno suonato un'ora e mezza senza una pausa
mai.
E poi la musica che suonano loro, insomma. Quindi è veramente,
io li vidi gli Art Ensemble of Chicago al Teatro Olimpico ed era mezzo vuoto, quindi parliamo degli anni 90,
è un gruppo che ovviamente può spaventare, no? Insomma, in qualche modo
spaventò, perché mi ricordo che metà della gente se ne andò a fine primo tempo e poi loro cominciarono in realtà a suonare swing, quindi dal free jazz passarono a qualcosa di musicale al massimo e
quindi sono rientrati quelli...
No, non sono rientrati, ma mi ricordo che andai a conoscere il batterista Don Moye, che poi gli ho chiesto l'autografo, lui mi scrisse grazie nel biglietto, che ancora tengo conservato a casa, ecco. Ma la domanda che ti volevo fare era, con chi avresti voluto suonare, magari anche un personaggio morto, un personaggio del passato, non per forza un pianista o anche un pianista?
Ma in verità ti rispondo che mi piacerebbe, ci sono tre persone che sono ancora vive,
ecco, ancora meglio,
è impossibile, è veramente, cioè, impossibile che io riesca a suonarci, però diciamo sono quei sogni. Uno è Lee Konitz,
ok,
che è uno dei
poco tempo, credo.
Beh, comunque ha più di 90 anni, tra l'altro mo si è messo a cantare, perché siccome non gliela fa più a suonare, no? Adesso canta, cioè dolcissimo veramente. E l'altro è Roy Haynes, pure lui ovviamente,
sì.
Però quello, cioè, tu ci pensi, un batterista che suonava con Parker, Pat Metheny, adesso fa, vabbè, veramente incredibile, tutta la storia si è passata. E poi ovviamente non posso non nominare Wayne Shorter, perché comunque
Wayne Shorter,
secondo me è ad oggi il musicista più rappresentativo proprio della contemporaneità dell'improvvisazione. Anche l'ultimo album che ha fatto, che si chiama Emanon,
quello uscito adesso tra l'altro, per la Blue Note.
Sì, io ancora non l'ho preso, ma conto di prenderlo. Tra l'altro c'è un bellissimo artwork intorno, con una specie, credo, di storia a fumetti o qualcosa del genere, insomma. Ho sentito qualcosa su YouTube dell'orchestra e vabbè, poesia.
Ok, quindi questi tre.
Sì, sì.
E allora proseguiamo con un musicista che noi non conosciamo.
Allora, un musicista che fino a qualche tempo fa non conoscevo neanche io, perché comunque è giovane. Tra l'altro non è solo un musicista, ho scoperto, ma è anche uno che fa anche l'attore, insomma, gestisce, fa varie cose, insomma,
poliedrico,
c'è un sacco di talenti. E questo artista si chiama Childish Gambino, è molto famoso, e io l'ho conosciuto perché fece uscire questo singolo che si chiama This is America, con un video tra l'altro molto
certo,
provento.
Ah, lui, vedi? Come no, vedi? Sì, 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 vedi? Tra l'altro vedi? Sa anche nella nostra playlist di Spotify.
Oh. Vedi,
è lui.
E c'ha 10 Gambini, e questo This is America, c'è questo video, insomma.
Ma un rapper, stanno, quindi?
Beh, lui è qualcosa che, insomma, comunque mi ha colpito, diciamo, quindi mi sono andato a sentire un po' di lavori, e c'è questo lavoro che si chiama Awaken My Love, che è un disco del 2016, credo, di un paio di anni fa. E quindi lui si chiama Donald Glover, in realtà, cioè 10 Gambino è solamente un nickname, e quindi vi vorrei far sentire questo brano che si chiama Me and Your Mama,
che tra l'altro Gambino era una nota famiglia mafiosa in America.
Sì, guarda, è un personaggio che sto scoprendo comunque ancora, quindi voglio capire, mi interessa.
Allora, Childish Gambino, Me and Your Mama.
Oh,
Enrico, dopo questa tua selezione concludiamo con un brano tuo, la puntata di oggi di Attica Blues. Un brano da un CD, dal tuo primo CD?
Allora, primo CD che ho registrato con la CAM, cioè con questa etichetta con cui ho questa collaborazione. Un CD a cui sono molto legato perché è anche quello che mi ha permesso, come dicevi tu prima, di arrivare al top jazz famoso. Insomma, ero piccolino e i brani mi piacciono molto, li suono ancora. E soprattutto il primo brano del mio trio, con cui adesso ci siamo fermati per qualche anno, che era con Alessandro Paternese alla batteria e Joe Remer al contrabbasso. E quindi insomma mi piaceva portare oggi l'ultimo brano, l'ultimo disco che ho registrato, e anche però il primo.
Quindi qua diciamo eri ancora un nuovo talento, ecco.
sì. Per gli standard, appunto, per gli standard italiani ero proprio, cioè, in fascia. E quindi vi farei sentire il primo brano.
Quanti ne avevi? 22? 22. Quindi eri giovane, sì. Giovanissimo. E questo è il brano che dà il titolo poi anche all'album.
E
che
apre l'album. Si chiama Life Variations.
Senti, l'ultimo CD hai detto che l'hai registrato a Parigi, in Francia. Questo invece dove l'hai registrato?
Questo primo invece l'ho registrato dal mitico Stefano Amerio, che ha il suo studio a Cavalicco, che si trova vicino a Udine. E quindi lo studio si chiama Arte Suono e lui insomma è veramente forte.
Ok.
Veramente mitico, perché poi lui tra l'altro lo registra anche per ECM, sì. Insomma è un...
Sì, è un punto di riferimento.
È un'eccellenza anche lui, no? Del jazz italiano.
Assolutamente, assolutamente.
Un bel personaggio.
Senti Enrico, noi ti ringraziamo per esserci venuto a trovare.
Grazie a voi, sarà un vero piacere.
Dai, ci riaggiorneremo presto.
Molto volentieri.
Ti aspettiamo allora con Pietro Paoli?
Sì, Madonna, con Enzino sarebbe fantastico venire qua. Sì.
Ci parlate anche di questo progetto.
Un po' di Woodstock, sì, appunto, del 50esimo, di quello che stiamo facendo.
Sì. E ci racconterai anche di questo viaggio a Washington. Che bellezza.
Assolutamente sì, molto volentieri.